After Hockey
con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio.
Il Lugano continua sulla sua altalena, ma ritrova il sorriso battendo il Biene per 5-3, mentre l'Ambri Piotta continua a sprofondare, sconfitta anche a Rapperswil per 4-0 e fuori dalla zona pre-playoff dopo l'ottava sconfitta consecutiva. Ben ritrovati da Gabriele Arnaboldi in regia audio e da Paolo Laurenti al microfono per questa nuova edizione di After Hockey, ultima perché prima della pausa per la nazionale. Lugano e Ambrì infatti andranno a tornare in pista il 16 novembre a Losanna. I bianconeri ospiteranno il Kloten, i leventinesi solo il 18 novembre, quindi c'è la possibilità per entrambe le squadre di insomma mettere a posto ciò che ancora non funziona. Andiamo però a rileggere il quadro delle partite di stasera. Si sta ancora giocando Servette-Losanna 3-3 dopo tre tempi e anche dopo l'overtime, quindi il punto complementare verrà assegnato ai rigori, mentre a Porrentruy-la-Joie ha perso per 5-3 contro il Davos, Berna-Zurigo 4-3, Servette Losanna già detto 3-3 e Zugo Kloten 5-4 in Swiss League. I Ticino Rockets sono stati sconfitti in rimonta per 5-3 dai Gezzeca Lions. In classifica il Servette, indipendentemente da come finirà la partita contro il Losanna, è in testa con 45 punti, davanti alla Biena con 40, Rapperswil 36, Zurigo 32, a 31 troviamo Zugo, Berna e Davos, Friburgo ottavo con 27, Kloten 25, Langnau 24 al decimo posto. Troviamo con lo stesso punteggio anche l'Ambri Piotta, che però ha una partita in più giocata rispetto agli Orsi, poi due partite in meno dell'Ambri, il Lugano con 19 partite giocate e 21 punti al dodicesimo posto, Losanna 20 e per il momento e all'ultimo posto la Joie con 17. Subito una domanda a bruciapelo a Omar Meschal, che ci ha raccontato Lugano Bien. Il Lugano ha risolto il problema terzo tempo?
No, perché un indizio notoriamente non fa una prova, però ecco, dopo aver subito la verve degli avversari in 5 delle ultime 6 partite, diciamo l'indicatore più recente è quello della trasferta di Kloten. Questa sera finalmente i bianconeri sono perlomeno riusciti a tenere, insomma hanno perso comunque questo terzo periodo solo per 1-0, ma appunto è a livello di qualità di quanto si è visto sul ghiaccio che si può dire che finalmente Lugano ha giocato un terzo tempo di sostanza, insomma tenendo soprattutto lontano il Bien dalle zone pericolose nel terzo tempo. Nonostante lo sforzo messo in pista per cercare di recuperare, il Bien è andato unicamente 5 volte al tiro in porta.
Ci arrivano i messaggi evidentemente contenti, positivi dei tifosi bianconeri al nostro numero di After Hockey 079 620 88 09. Forse ci siamo svegliati, forza Lugano, ci scrive un ascoltatore che non si firma. Ci scrive anche Rick: ho visto la partita della Cornell Arena, contento per la vittoria, per i punti, ma vorrei poi sapere qualcosa su Turkauf, non pervenuto, apatico. Qual è il problema? Allora, prima di analizzare la prestazione dei singoli, Omar Meschal, ci sono però diversi punti positivi oltre al terzo tempo. Non sappiamo ancora se il problema è risolto, però il fatto che diversi giocatori si sono sbloccati: Fazzini dopo 10 partite senza gol, Müller ha siglato finalmente la sua seconda rete in maglia bianconera, Josephs ha segnato il suo primo gol stagionale e poi anche Caschi è finito sul tabellino dei marcatori. Nonostante Bennett credo che voglia accaparrarsi la paternità di quel 3-2, però per ora la terza rete dei bianconeri è stata assegnata a Caschi, quindi tante notizie positive anche se ce ne sono diverse negative, come il power play.
Beh, assolutamente, intanto spieghiamo la paternità della rete per ora attribuita ancora a Caschi. C'era un disco vagante che Caschi ha indirizzato verso la porta e poi lì davanti c'erano in lotta Bennett e Raiala. C'è stata la deviazione, insomma il disco partito dal bastone di Caschi è stato deviato, Bennett ha esultato come un matto e allora si è venuto da pensare che fosse stato lui l'autore della deviazione. Probabilmente se c'è stato il tocco anche di Raiala, allora il gol andrà attribuito a Caschi, che però ha prodotto dopo tre partite in tribuna un'altra prestazione sottotono. Insomma, abbiamo capito, questo non sarà il giocatore dominante che ci si poteva aspettare guardando un po' i tabellini della KHL.
Ti sei stupito nel rivederlo riproposto in pista stasera?
No, perché togliendo Schlegel e lasciandolo ancora, scusate, inserendo Schlegel in porta e lasciando Caschi ancora in tribuna, sarebbe stato insomma un segnale, come a dire, non sei più il benvoluto. Non sono stato sorpreso, Schlegel è stato deciso di metterlo in pista dopo sette partite in naftalina e allora era quasi una scelta obbligata quella di Giannazzi, ma lascia un punto di domanda. E sì, che all'inizio, proprio in cima al taccuino di serata, mi sono segnato 3-4 tentativi nei primi tre minuti da parte del difensore finlandese, come a dire, ecco, allora è servito lasciarlo in tribuna. Invece dopo no, l'ho osservato a lungo anche durante qualche cambio, ha proprio un atteggiamento spento, non dico rinunciatario, ma un po' come se si nascondesse dal fulcro del gioco. Ecco, per dare un esempio opposto, questa sera Arcobello personalmente mi è piaciuto molto, ha vinto una marea di ingaggi, ha proposto azioni con continuità, è stato il giocatore più impiegato sul ghiaccio e ha sempre prodotto appunto iniziative di qualità. Ma stasera, lo hai detto tu introducendo questa domanda e facendo diversi nomi, la partita l'ha vinta il Lugano come squadra, 5 reti realizzate da 4 linee diverse.
Omar Gargantini, dopo aver visto l'approccio dell'Ambrì a Rapperswil, mi sembra di capire che si sia presentata nel Canzon Sagallo una formazione che non vedesse l'ora di questa pausa per la nazionale. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera anche da parte mia. Beh, è stata una serata, l'ennesima serata difficile sofferta da parte dell'Ambrì Piotta. Nei primi 35 minuti ha giocato solo il Rapperswil, senza Juvonen probabilmente sarebbe stato 5-6-0 in favore dei sangallesi, poi piano piano l'Ambrì si è un po' compattato, il Rapperswil ha mollato e la sensazione senza paradossi è che se l'Ambrì avesse trovato il primo gol la si poteva addirittura anche clamorosamente riaprire. Però ecco, ho sentito Omar Meschal dire questa sera il Lugano ha vinto da squadra, ebbene questa sera l'Ambrì ha perso da squadra, perché stanno venendo sempre più meno quelli che sono i presupposti cardine della filosofia dell'Ambrì, cioè pattinaggio, intensità, andare a chiudere i check, battagliare, sgomitare se necessario. Ecco, un Ambrì rassegnato in avvio, un Ambrì lezioso all'immagine dell'erroraccio di Spacek che ha permesso a Moi di sbloccare il punteggio. Ecco, questo non può essere il vero Ambrì, probabilmente non lo era quello che aveva conquistato 20 punti nelle prime 10 partite, ma non può esserlo nemmeno quello che nelle ultime 11 ne ha messe in cassaforte addirittura soltanto 4.
Ecco, 8 sconfitte consecutive, lo dicevamo in conclusione di cronaca, una striscia così negativa non la si trova negli ultimi quasi 10 anni, bisogna tornare all'era non certo florida di Kevin Constantine. E Luca Cerreda non ha festeggiato il record di panchine al pari di Sergio Pelletier, 296, nel migliore dei modi, ma è tempo di un mini bilancio, visto che ora c'è la pausa della nazionale. Ma l'Ambrì Piotta, passando dal secondo posto all'undicesimo, ha avuto le vertigini, insomma, oppure si è piaciuto troppo quando stava anche giocando davvero un bel hockey, quando poi si è trovato a frequentare le parti alte della classifica?
Ma guarda, ho intervistato Paolo Duca, intervista che vi proporremo ai nostri ascoltatori domani nell'edizione delle 12.50 e lui ha detto in pratica proprio questo, cioè la squadra si è piaciuta troppo, è diventata narcisa e progressivamente ha perso quelle che appunto sono le basi dell'hockey e dell'Ambria. Qualcuno ha pensato di essere più forte, più bravo di quello che è in realtà e le sconfitte sono arrivate una dopo l'altra. Adesso un Duca molto arrabbiato, ha detto siamo convinti che il messaggio passi ancora, adesso sta alla squadra reagire, ci aspettiamo che lo faccia subito dopo la pausa per la nazionale, e a precisa domanda ha anche detto tutti evidentemente siamo in discussione ma sono convinto che un eventuale cambio di allenatore e di DS, perché ha sottolineato noi abbiamo iniziato assieme e quel giorno in cui finiremo assieme, non sarebbe la soluzione per i problemi dell'Ambrì.
Hai parlato di pausa, ci scrive Renato il nostro numero WhatsApp, speriamo che davvero la pausa serva perché di solito le pause ci fanno male. Poi Armando, peccato stasera l'Ambrì in quel di Rapperswil non è pervenuto, soprattutto nella prima metà, come sottolineava anche Omar Gargantini. Ci scrive Valerio, una squadra senza gioco e identità, un allenatore perso in se stesso che trasmette poco alla squadra fino a questo momento. L'abbiamo sentito anche un po' di autocritica comunque dalle parole di Paolo Duca riportate da Omar Gargantini, che poi potrete ascoltare nei prossimi appuntamenti di Rete 1 Sport già a partire da domani mattina. Andiamo a sentire però anche le voci dei protagonisti, da un allenatore che non è sicuramente contento della sua squadra, vale a dire Luca Cereda, ad un allenatore invece felice di approcciare la pausa con una vittoria per 5-3, ovvero Luca Gianini Ignazzi, al microfono di Loris Prandi.
Penso che quando parlavamo di fare dei passi in avanti nel gestire il risultato, oggi l'abbiamo fatto, abbiamo giocato un terzo tempo molto solido, abbiamo giocato nel modo che vogliamo giocare quando siamo in vantaggio e penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro.
Ci sono tanti fattori positivi, uno per esempio che nel secondo tempo siete riusciti a stare lontano dalla panchina dei puniti e il parziale è stato di 3-1, forse non è un caso.
No, sicuramente non è un caso. Credo che quando non prendi penalità è una chance migliore di essere nella partita, di creare in zona offensiva anche a 5 contro 5. Penso che sia una delle chiavi del gioco dell'hockey, di giocare il più possibile o in Superiore America o in 5 contro 5.
Se vogliamo poi citare un punto negativo, sicuramente è il 5 contro 3 non sfruttato. Di controcanto però, quello che poteva poi dare delle scorie sul piano mentale lo avete superato senza affanno.
Ma credo che in realtà abbiamo comunque una grossa scorincenza sul 5 contro 3, un buon tiro di Caschi che però non colpisce la porta, che potrebbe essere un buon setup per fare un gol. Quindi non credo che sia solo del negativo nel 5 contro 3, sicuramente dovremmo ancora lavorarci. Credo che ci sono altri aspetti del gioco che vanno ancora migliorati maggiormente, però sul generale possiamo essere molto contenti della prestazione di oggi.
Anche perché mettete fine a una serie addirittura di 10 vittorie del lanciatissimo Bien. Adesso la pausa ti spiace un po' dopo una vittoria così o comunque ci vuole?
No, penso che fa bene tirare un po' il fiato adesso, penso che bisogna riposare un po'. In ottobre è un mese molto intenso dove ci sono tante partite e allo stesso tempo ci dà la possibilità di lavorare con un po' più di calma per una settimana per poi ritornare ad affrontare il campionato da dove abbiamo finito.
Dopo 4 giorni di vacanza, diciamo così, per i giocatori, su cosa lavorerete?
Ma sicuramente dobbiamo ancora sederci come staff, fare le nostre valutazioni, decidere su cosa lavoriamo.
E l'obiettivo è finalmente arrivare a 2 vittorie consecutive?
Credo che l'obiettivo sia a lungo termine, l'obiettivo è vincere più partite possibili da qua alla fine della stagione, ma soprattutto è giocare il miglior hockey possibile. Penso che già nelle ultime 4 partite, malgrado i risultati non sono sempre stati lì, le prestazioni c'erano e oggi abbiamo fatto secondo me un'altra buona prestazione che ci ha portato 3 punti e siamo contenti.
Intanto si è chiusa anche l'ultima partita che era proseguita fino ai rigori con il Servette che ha battuto il Losanna per 4-3 e quindi Losanna che rimane dietro al Lugano al penultimo posto con 20 punti. Uno in meno dei bianconeri che, Omar Meschal, dicevi, hanno vinto da squadra ma sono stati ancora trascinati dalla quarta linea rispetto alla prima. Alla prima manca ancora qualcosa.
A dir la verità, stasera a me Arcobello è piaciuto, ha avuto dei buoni cambi, lo si è visto molto presente, ha guadagnato parecchi dischi dagli ingaggi, è stato utilizzato parecchio, viste anche un po' le penalità che sono arrivate con regolarità soprattutto ad inizio partita. A mio modo di vedere ha avuto anche un atteggiamento sul ghiaccio molto presente, molto propositivo. Poi è vero che, ma l'ho chiesto anche a Giovanni Morini al termine della partita, la quarta linea ha realizzato poi quella rete che ha ucciso, come si suol dire, la partita, perché è stata una rete arrivata in rapida successione subito dopo quella trovata da Marco Müller. È stata una rete anche casuale, ma molto molto importante, perché Morini è andato a guadagnare un disco a centropista e ha tramutato il turnover in oro, permettendo a Joseph di andare a segno una trentina di secondi dopo il gol del 4-2. Ecco, quell'1-2 ha chiuso la partita, era già successo nel derby, insomma, con Lambrica aveva trovato il pareggio, la quarta linea lasciata sul ghiaccio da Giarinazzi, che ha poi prodotto la rete decisiva. E allora in questo senso consolido insomma la teoria messa sul piatto ad inizio trasmissione: è stata una vittoria di squadra, a mio modo di vedere, dalla prima alla quarta linea.
Omar Gergantini, a parte che le due formazioni hanno in comune le grandi difficoltà nel giostrare in power play, anche se Lugano stasera una rete in superiorità numerica l'ha trovata, quando non funziona il gioco, dicevamo, Omar con la formazione ventinese, che forse ha pensato ultimamente a essere più bella che concreta, ma inevitabilmente conta anche l'apporto dei singoli. A Lugano stasera hanno ritrovato il gol Fazzini, Müller, Josephs e Caschi, anche se in maniera un po' fortunosa, mentre è emblematica la scena in casa Ambri Piotta con all'inizio del secondo tempo questa opportunità per Kostner che poi la sbaglia e tre secondi dopo va a prendere una penalità. Mancano anche tanti singoli in casa leventinese.
Assolutamente, è un discorso credo anche di fiducia. Kostner, che in 21 partite ancora non è riuscito a segnare, lui che è un giocatore da 8-10 gol a stagione sempre, ma emblematici anche i due tiri di Bürgler a porta praticamente vuota alti, Bürgler che è uno che la mette regolarmente, è emblematico a Chlapík che ha fatto il capocannoniere in Repubblica Ceca, che ha fatto diventare un eroe Robin Meyer, che ha festeggiato anche un incredibile shutout. Diciamo che singoli a squadra vanno evidentemente a braccetto, se girano i singoli e gira la squadra, se c'è la compattezza di squadra probabilmente si riesce ad esaltare le qualità dei singoli. In questo momento ad Ambrì la verità è che non gira più nulla, e cioè ha avuto anche 5 minuti in power play l'Ambrì, un pizzico di sfortuna d'accordo, perché un disco almeno poteva entrare, però insomma sul 2-0 5 minuti in power play a 6 dalla fine, tu devi sfruttarlo e la devi riaprire questa partita, ma in questo momento davvero credo che le porte avversarie siano grandi come un buchino della tana della biglia quando giocavamo da bambini, e rispettivamente i portieri sono tutti minimo grandi come Koskinen.
Ma è un caso che questo periodo negativo dell'Ambri Piotta è coinciso con un rallentamento insomma della velocità di crociera anche di Spacek?
Spacek, che ieri sera però, Paolo, è stato comunque nettamente il migliore in pista contro lo Zugo, direi che è un'involuzione generale. È difficile puntare il dito su un singolo piuttosto che sull'altro.
Non era puntare il dito, dare la colpa a lui, però ecco, magari nel senso, forse era un po' troppo Spacek dipendente questo Ambrì, insomma butto là
No, non sono d'accordo, perché comunque la linea di Heim, di Bürgler, di Kneubühler ha fatto tantissime cose buone, secondo me è proprio un po' tutta la squadra. Ecco, stasera a difesa di Spacek, che peraltro ha sulla coscienza il clamoroso errore da cui è nato il gol di Moy, è che con un Pestoni in questo momento molto giù ed un Marchand che non ha il livello per giocare con Spacek, insomma anche Spacek obiettivamente non poteva fare di più. Questo rimescolamento continuo delle linee per cercare di spalmare le forze sui quattro blocchi in questo momento, a mio modo di vedere, è forse un pochino controproducente, anche se ci sta che un allenatore una sconfitta dopo l'altra cerchi insomma di trovare la chimica, però si continua a cambiare, si separano i giocatori migliori e il risultato è che forse qualcuno comincia ad andare anche un pochino in confusione, al di là di poi dell'atteggiamento, di quello che dicevamo prima.
Ecco, citavi Pestoni, prima però di sentirlo al microfono di Davide Vidoroni, una notizia dell'ultima ora: nonostante la vittoria stasera per 4-3 sullo Zurigo, nonostante comunque un sesto posto, il Berna si è separato dal proprio allenatore Johan Lundskog. Leggo in diagonale velocemente da quanto si trova su internet: per un progetto considerato non convincente al 100%, progetto sportivo non convincente da parte dell'allenatore svedese, da parte della direzione sportiva della Berna, che quindi dovrà cercarsi un nuovo allenatore. Poi chiederò una battuta anche ai nostri due inviati, ma andiamo a sentire ora appunto Inti Pestoni al termine di questa sconfitta per 4-0 subita dal suo Ambripiotta a Rapperswil, intervistato da Davide Vidoroni, che si concentra innanzitutto sull'avvio di partita piuttosto complicato e molle delle ventinesi.
Beh, è difficile adesso da dire, così appena finita la partita non riesco a ricordare bene com'era. So che comunque loro sono una squadra che gioca un ottimo hockey, tiene tanto il disco e ci ha messo di sicuro in difficoltà all'inizio, però abbiamo avuto una buona reazione dopo, verso da metà tempo in poi, metà secondo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo spinti tanto, non si è riusciti a trovare il gol e se non segni non vinci.
Quando si vivono dei momenti negativi come questo e il disco sembra non voler entrare, e poi è difficile veramente riuscire a trovare il modo di non demoralizzarsi.
Sì, dobbiamo essere bravi fra di noi e cioè tenere alto il nostro morale, anche se appunto come hai detto tu è difficile, però ci sono cose positive che facciamo durante la partita e dobbiamo ripartire da quelle e lavorare su quelle meno positive, come andare appunto davanti alla porta dove la maggior parte dei gol di solito arrivano, e questo magari non lo facciamo ancora molto bene, dobbiamo assolutamente migliorare.
Adesso arriva la pausa, c'è la possibilità di lavorare per quasi due settimane, tu andrai con la nazionale, solitamente si dice che in momenti di difficoltà fa anche bene cambiare un po' aria, respirare quella della nazionale.
Sì, ogni tanto fa bene, però penso più che altro per la squadra è importante avere due settimane per poter lavorare su questo ultimo spezzettone di campionato che abbiamo fatto e tornare con altre motivazioni e con un altro hockey.
Omar Gargantini, all'Ambrì farà meglio lavorare in questa pausa o comunque farà meglio proprio scaricare un po' la testa?
Ma io credo le due cose, però conoscendo un po' Cereda e dopo aver sentito Duca, credo che si lavorerà e anche tanto, insomma, i due erano palesemente arrabbiati, per usare un eufemismo, e credo che ci sarà da soffrire alla Gottardo Arena nei prossimi giorni, perché la linea è chiara, poi la si può condividere o meno, ma la linea di Duca e Cereda è chiara: l'Ambrì deve patinare il doppio degli altri per poter fare risultato. Questa è la convinzione che ha portato l'anno scorso a qualificarsi per i pre-playoff, quindi c'è la convinzione che sia la strada giusta. Si è partiti 5 anni fa da zero, se non da sotto zero, puntando molto sull'identità, sulla capacità di soffrire su questo tipo di hockey, e da lì non si può derogare. Insomma, l'Ambrì di Duca e Cereda sarà sempre questo, e quindi no, credo che i giocatori faranno in fretta a liberare la testa entro domani sera, perché da lunedì avranno altro a cui pensare.
Ti chiedo un ultimo sforzo, così proprio a caldissimo, senza avere magari tutti gli elementi per un'analisi approfondita, ma rileggendo il comunicato del Berna, le parole di Reto Raffiner, spiegava sul licenziamento di Lundskog, allenatore degli Orsi: il Berna, la squadra stava prendendo uno sviluppo che non ci piaceva. Ecco, come valuti insomma questa decisione di separarsi da un allenatore che a livello di risultati, poi evidentemente non ho avuto modo di seguire il Berna in tutte le 20 partite giocate, però sesto posto, una ricostruzione che viene già interrotta insomma neanche a metà campionato?
Ma intanto la decisione evidentemente era già stata presa prima di questa partita, perché stasera hanno girato dal 3-1 al 4-3 e contro lo Zurigo, quindi Lundskog che insomma aveva già il destino segnato. Sorprende un po' la tempistica, è vero che adesso c'è la pausa, c'è il tempo probabilmente di trovare un nuovo allenatore, ma ci si poteva aspettare un licenziamento dopo l'ultima stagione, con quella rimonta clamorosa subita proprio dall'Ambrì? Invece si è deciso di ripartire dallo stesso allenatore con dei risultati non eccezionali, ma comunque in linea credo con con le ambizioni di una squadra che si è rinforzata e che punta a fare i playoff diretti, è una decisione abbastanza sorprendente. Come dici tu, noi non seguiamo sistematicamente il Berna, è probabile che la qualità del gioco probabilmente non sia sufficientemente buona per accontentare la dirigenza, o magari è successo qualcosa anche all'interno dello spogliatoio che probabilmente a noi sfugge.
Grazie.
Posso,
Omar,
aggiungere?
Certo, sarei venuto da te. Volevo ringraziare Omar Gargantini, che ritroveremo e ritroverete nei prossimi appuntamenti di Rete Uno Sport. Buon lavoro.
Grazie, alla prossima, buonanotte.
Aggiungi pure Omar Meschal.
Sì, il Berna aveva salvato l'Unskog l'anno scorso, però delineando già un progetto a termine fino proprio alla pausa della nazionale, chiedendo al tecnico svedese un determinato sviluppo che non è arrivato evidentemente, ma se penso agli elementi che ci sono in questa squadra, se penso a Vermin, se penso a Sven Berci, soprattutto ecco, gli svizzeri non sono riusciti ad entrare come il fo nel nuovo impianto completamente nuovo, perché il Berna è stata la squadra che ha cambiato più giocatori durante l'estate. La società fa degli sforzi perché si è infortunato Kaun proprio sull'ingaggio all'overtime che aveva visto il Berna vincere contro l'Ambri Piotta. È arrivato immediatamente uno straniero come Tyler Ennis. È una formazione, quella bernese, costruita bene, perché c'è Lindberg che si accaparra tutti gli ingaggi o quasi, c'è la qualità di Domenico e appunto dell'oggi infortunato Kaun, Sivjur anche è un bel giocatore molto, molto potente, Baumgartner invece oramai l'abbiamo capito è un flop, perché non è riuscito ad imporsi a Davos, non ce l'ha fatta a Losanna e non ce l'ha fatta nemmeno a Berna. Però ecco, evidentemente i risultati che noi osserviamo da lontano non sono stati accompagnati dal necessario sviluppo di alcuni elementi che ho citato.
È anche vero, non voglio ergermi ad avvocato di Lundskog, che il Berna a livello di giocatori ha cambiato più di mezza squadra, quindi non è stato nemmeno così semplice, agevole il lavoro del tecnico, mettere assieme una squadra praticamente tutta nuova.
Sì, assolutamente. Poi il Berna, non dimentichiamolo, è una squadra che ha deciso di privarsi dell'opportunità di avere un portiere straniero, avendo Wüttrich, esatto, che Raiffeiner vede come il futuro portiere della nazionale, e Manzato.
Poi ti lascio andare per continuare il tuo lavoro, per confezionare insomma i contributi delle prossime edizioni anche per quanto ti riguarda. Però il Lugano in questa pausa per della nazionale, su cosa credi andrà ad insistere? Su trovare l'alchimia perfetta nelle linee, sul perfezionare, immagino di sì, il power play, sulla condizione fisica o su tutto, insomma?
Secondo me guarderanno per tutta la pausa della nazionale i video del Losanna per battere i vodesi al rientro e sfatare finalmente questo tabù delle due vittorie consecutive. Il Lugano ha bisogno assolutamente di trovare continuità, quindi come dici tu, ci vuole continuità a livello di linee, ci vuole continuità nel rendimento di determinati giocatori. Vedremo, perché qualche spiffero dice anche che Kaski potrebbe non vestire la maglia bianconera dopo la pausa. Insomma, staremo a vedere quanto ci proporrà il club bianconero.
Sì, anche perché sappiamo che Nat Domenichelli è molto attivo anche, esatto, durante la stagione, non solo nel procacciare giocatori per le stagioni, per l'inizio della stagione, insomma. Grazie Omar Meschal, buon lavoro.
Buonanotte, ciao a tutti.
Buon lavoro, prossimi appuntamenti con lo sport, evidentemente in coda all'RG delle 24, in coda al notiziario delle 23 e già domani mattina a partire dalle 6 ogni punto ora per le edizioni poi principali di Rete Uno Sport alle 10 e alle 12:50. Grazie per averci seguito anche in questa ultima puntata prima della pausa della nazionale di After Rock, e a voi l'augurio di una buona notte.
Con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio